File 15, pagina 88. Dopo sono subito dovuta andare fuori all'appello. Non potevo camminare, non stavo in piedi. Il dolore mi percuoteva il corpo come un bastone. Ero tutta nera, le unghie nere, la pelle nera. Quando è finito l'appello, mi sono allontanata e la mia creatura è rimasta là. Gli ordini erano chiari. Tutte noi, tutte quelle alle quali erano morti i figli, dovevamo essere portate al blocco 23, il blocco delle selezioni, dove avevo incontrato, un mese prima, la mia amica fioraia Maria Furlan. Mentre camminavo, ogni tanto mi fermavo esausta. Ero senza fiato e ogni passo che facevo era un martirio. Mi fermavo ogni due passi. Il blocco 23 non era tanto lontano, ma per me era faticosissimo arrivarci. Poco prima di arrivarci sono quasi caduta per terra e la Stubova gridava «Avanti, avanti!» Mai con belle maniere, sempre «Weiter, weiter!» sempre in tedesco «Rausch, schnell!» Là dentro tutte erano come me, sfinite e rese pazze dalle malattie e dal lavoro. Eravamo in tante. Arrivavano continuamente altri gruppi, come quello con il quale ero arrivata io. Era sempre pieno il blocco 23, sempre. Eravamo più di 1500 persone, anzi, scheletri, prodotti del lager. Arrivavano ogni giorno dei camion. Le deportate, quelle che erano destinate alla selezione, venivano spogliate e gettate sopra, letteralmente scaraventate sul camion. Quando i camion erano pieni, quelle che rimanevano dovevano rientrare in baracca e i camion andavano via. E questo succedeva giornalmente. Una zingara, una blokova, aveva il comando del 23. Conosceva 11 lingue. Era là da 3 o 4 anni, una delle prime. Non so che numero di matricola avesse, ma era molto basso. Lei ci ha dato degli ordini in tedesco, dicendoci di uscire o di entrare, non ricordo. Si ferma singhiozzando. La metà di noi era andata sul camion e le altre erano tornate dentro. Io devo aver detto qualcosa in serbo-croato, una parola forse, e lei... «Cosa sei tu? Sei slava?» mi chiede in serbo-croato. «Sì, sono slava». «E io sono zingara, serba. Tu sai dove ti trovi?» «Sì, sono nel blocco 23». «Il 23 è l'ultimo blocco prima della morte» e mi ha indicato il crematorio. «Quanti anni hai?» mi chiede. 25. «Hai ancora volontà di lottare contro la morte?» «Sì», ho detto. «Allora stai attenta. Domani, dopo l'appello, mettiti dove sei adesso e vieni dietro di me. Se seguirai i miei movimenti, ti porterò nel blocco dei Zugang, il blocco di quelli appena arrivati. E forse, se avrai fortuna, ti potrai salvare. Però mi raccomando», e questo me lo diceva mentre tutte le altre non potevano sentirci, «mi raccomando, domani vieni dietro a me e se potrò ti salverò. Però devi darti coraggio, camminare dritta, sembrare forte e sorridere. Cerca di strofinarti le guance più che puoi e fai vedere che sei felice, contenta, sana, che non ti manca niente in questo campo. Se riuscirai a fare questo, ti salverai. Con un po' di fortuna forse potrai resistere, perché in questo blog è come se fossi già morta. Mi sono chiesta tutta la notte se valeva ancora la pena lottare per salvarmi o no, se dovevo abbandonarmi al destino o resistere ancora e ancora. Ho riflettuto, ho pensato tutta la notte a quello che dovevo fare: abbandonarmi e finirla o reagire ancora e andare avanti. Per come mi sentivo, mi chiedevo come avrei fatto a sopportare e a sopravvivere. Pensavo: con questi dolori che ho, come riuscirò a sopravvivere? Sono all'ultimo stadio. È meglio che mi lasci andare, che mi abbandoni. Devo dire che in quel momento per me era più facile abbandonarmi, lasciarmi andare. Era meno doloroso. La morte non mi faceva più paura. Anzi, pensavo di condividerla con mio figlio e di congiungermi con lui. E così ragionavo tutta la notte. Poi ho deciso. Finché ho vita, ho speranza di tornare a casa. Forse tornerà anche mio fratello, ritornerò io. Poi c'è quell'altro fratello. A casa ho papà che mi aspetta. Ma sì, devo tornare, devo lottare. Non so dove ho trovato questa forza. Quando ho perduto la mia creatura, ho perduto tutto. Prima non piangevo mai, ma da quel giorno che è morto Danilo, ero sempre sul punto di farlo. Quando è nato, nonostante tutto, ero contentissima, ero felice. Mi pareva che forse sarebbe stato possibile un miracolo che lo avrebbe potuto salvare. Ma quando ho cominciato a vedere che si spegneva giorno dopo giorno, mi sono resa conto che sarebbe stato impossibile salvarlo. E quando è morto, mi è morto tutto. Non avevo più voglia di vivere. Quella notte ho probabilmente pescato l'ultima scintilla di vita che mi era rimasta e ho scelto di vivere ancora. Il giorno dopo ho occupato la posizione che mi aveva suggerito la zingara, all'ultima fila. Infatti, nelle file più in là, le mie compagne venivano selezionate. Quel giorno, all'appello, vicino a me, c'era una donna con una creatura piccola, di 6 anni, italiana, di Genova. Era una bella signora, era ebrea. Lei era vicino a me e venivano a selezionare quelle che quel giorno erano destinate al crematorio. La zingara mi aveva detto di mettermi in fondo e così ho fatto. Davanti a me c'era questa ebrea con la bambina che le diceva: «Ma mamma, quanto tempo dobbiamo ancora soffrire? Ma mamma, quanto tempo dobbiamo ancora soffrire?» Solo queste parole diceva. Ogni tanto le ripeteva, senza fine. E io le ho chiesto: «Signora, lei è italiana?» «Sì». «Di dove?» «Di Genova». Era una bella creatura quella bambina e ogni tanto: «Mamma, ma quanto? Quanto dobbiamo soffrire?» Loro erano nell'ultima fila che hanno eliminato e io ero subito dietro. Il destino ha voluto ancora una volta risparmiarmi e mentre lei veniva portata via dalle SS mi ha guardata e vedendo questa bambina che si allontanava, nonostante la zingara mi avesse detto che dovevo sorridere, ho pianto ugualmente, perché pensavo al mio Danilo e alle atrocità alle quali dovevo assistere come in un incubo senza fine. Era tremendo. Quante volte mi sono detta: almeno sapessi il cognome di quella donna per poter dare qualche notizia. Come nel caso di Elena Pinter, della quale in seguito, quando sono tornata a casa, ho dato informazioni. Quando ho saputo che la cercavano, ho dichiarato alla polizia i dati di cui ero in possesso. Nel Block 23 venivano trasportati quelli che non ce la facevano più, oppure gli ebrei che erano destinati all'eliminazione. Nel lager c'era anche un block riservato ai bambini. Durante i primi giorni ricordo una ragazza di 14 anni che era entrata con la sua mamma nel campo. La mamma era malata di cuore ed era stata destinata al Block 23, dove mi pare di ricordare che è morta. La ragazzina invece, che aveva 14 anni, l'hanno portata nel Block dei bambini e si è salvata. Era una ragazzina assai intelligente, originaria di Montesanto, vicino a Gorizia, ma non ne ricordo il cognome. Di nome faceva Maria e l'ho rivista dopo tanti anni. Le ho chiesto della mamma, anche se mi sembrava di aver già sentito in campo che era morta. Mia mamma non è mai più tornata. Dopo la liberazione l'ho cercata dappertutto, ma la mia mamma è morta a Ravensbrück. Sua mamma scriveva continuamente poesie. Era brava. Durante il trasporto da Trieste verso il campo e anche in quel breve periodo che eravamo state assieme nel blog dei Zugang, lei scriveva sempre, teneva una specie di diario. Mi aveva detto che anche quando era a casa scriveva perché le piaceva molto. Le piaceva la storia, le piaceva tutto. Era intelligente e dotata. Non ricordo il cognome. All'epoca non ci interessava sapere queste cose perché si pensava che sarebbe stato un miracolo poter ritornare. Il primo giorno forse no, ma man mano che si vedeva come andavano le cose, si perdeva la speranza e mai avremmo pensato di uscire da quell'inferno. Si sapevano poche cose delle altre persone. La nazionalità o il nome di battesimo, altre cose non interessavano. Eravamo assediate da mille bisogni e poi chi immaginava di sopravvivere e di poter riferire quello che stava succedendo? Se avessimo avuto quest'illusione, ci saremmo scambiate più notizie l'una con l'altra, ma eravamo rassegnate al punto di pensare che non era importante ricordare niente, perché comunque saremmo morte, sparite per sempre nel nulla. Savina interrompe la narrazione per qualche secondo. Dopo che hanno portato via quella donna ebrea e la sua bambina, ho cercato comunque di farmi coraggio. Subito dopo è arrivata la zingara serba e, come d'accordo, l'ho seguita. Le SS andavano via e questa serba si è messa sulla porta mentre io mi tenevo sempre ultima, sempre vicino a lei. A un tratto ha preso delle carte per portarle in qualche posto. Si è girata verso di me e ha detto «Com». Si sono fatte avanti 3 o 4 deportate e mi sono avvicinata anch'io. Evidentemente, com'era d'accordo con me, lo era anche con altre. Probabilmente aveva deciso che queste persone erano ancora adatte a lavorare e potevano sopravvivere. Io credo di essere stata aiutata solo perché ero slovena. Di certo non per il miserabile aspetto fisico che avevo in quel momento. Non so se riuscite a immaginare quello che mi stava succedendo.
Savina si commuove.
Avevo partorito da pochi giorni e il giorno prima non riuscivo neanche a camminare. Ma adesso dovevo sembrare in piena forma, sorridere e camminare ben salda sui piedi. Non era tanto lontano il blocco che dovevamo raggiungere. Saranno stati 200-300 metri, ma per me erano i più lunghi del mondo. Allora mi sono fatta forza. Ero quasi l'ultima del gruppetto. E quando siamo arrivate vicino all'ingresso del nuovo blocco, la serba si è girata e mi ha fatto cenno di colorare le guance. Mancavano 20 metri al punto di passaggio dove c'erano le SS. Cercavamo di nasconderci l'una con l'altra mentre ci strofinavamo le guance. Fu così che entrammo nel blocco della speranza. Pagina 94.